Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono qui in studio con Adele Patrini e Francesca Rovera. Ben arrivate.
Grazie.
E con Adele ormai è un appuntamento quasi fisso, perché l'ultima volta ci siamo sentiti a novembre dell'anno scorso. Abbiamo parlato di un ottobre rosa e guarda te, siamo alla fine di ottobre e l'argomento è ancora quello. Senti, perché è così importante questo ottobre rosa? Rosa poi perché?
Rosa perché è legato al breast cancer, è molto importante perché è un'opera, direi massiccia, capillare, culturalmente molto molto rilevante, finalizzata alla sensibilizzazione e alla prevenzione al tumore della mammella. La prevenzione, l'anticipazione diagnostica è il punto di forza, parliamo di 60.000 nuovi casi all'anno in Italia, in donne sempre più giovani. Sappiamo però molto bene che questa percentuale altissima di incidenza, che questo dato altissimo di incidenza coincide e viaggia parallelo con un dato molto rassicurante, che la percentuale di guarigione supera di gran lunga il 95%, a un patto però che la diagnosi sia sempre più precoce e che la cura avvenga nei centri di senologia dedicati. Quindi il mese rosa è finalizzato a sollecitare sempre di più la cultura della prevenzione affinché vada a sistema all'interno di un processo che non è un processo medico, non è un processo scientifico, ma è un processo sociale. E queste iniziative sono molto importanti perché mobilitano i territori e costruiscono quel welfare community che ha come finalità quello di rendere sempre più partecipi i cittadini delle scelte che li riguardano.
Senti, una volta parlare di tumore al seno era un po' così, era timore, no? Adesso invece tanta gioia intorno a queste manifestazioni, perché l'anno scorso, ma poi si ripete anche quest'anno, c'è anche la Pallacanestro Varese che gioca con la maglia rosa, tante camminate, tanta gente, tanti giovani che partecipano. Direi che l'obiettivo è stato così centrato.
L'obiettivo è stato centrato perché, come dicevo prima, è la mobilitazione dei territori, la costruzione del community building. Ognuno prende coscienza di questo fenomeno, quindi come parlavamo, quindi quando prima citavamo il discorso del dato, io invito sempre a leggere i dati non dal punto di vista strettamente epidemiologico, ma sociale, etico, culturale, antropologico. Questo vuol dire che chiunque può intervenire con la stessa autorevolezza di un bisturi e attraverso un'azione, l'organizzazione di qualcosa, un'idea, una mobilitazione può fare la differenza. E quindi è proprio tutto il territorio, dalla Pallacanestro Varese all'hockey, alla pallacanestro handicap, al volley, ma anche i comuni stessi, realtà come i Lions, i Rotary, i Golf, tantissimi si sono messi in gioco. Ma soprattutto direi che la chiave di lettura vincente è che questo tipo di azioni vengano fatte in assoluta collegialità con le realtà scientifiche e con le istituzioni, perché ancora una volta il gioco di squadra fa la differenza. Insomma, Umberto Veronesi diceva: il cancro è un nemico comune, dobbiamo costruire grandi alleanze per uscirne vincitori. E io trovo che la cosa affascinante dell'Ottobre Rosa è proprio la mobilitazione dei territori, che lo fanno in sinergia con le realtà scientifiche, quindi con gli ospedali, con i medici e con le istituzioni, e soprattutto anche col terzo settore, perché anche noi come associazione di volontariato facciamo parte di questa squadra.
Senti Adele, mi presenti la professoressa Rovera?
Per me è un onore, un'emozione e un grande orgoglio. La professoressa Rovera è un grandissimo clinico, è una carissima amica, io ho l'onore come associazione di volontariato di essere parte integrante del suo team. La professoressa è responsabile della struttura semplice dipartimentale Breast Unit della SST Sette Laghi ed è direttore del centro di ricerca in senologia dell'Università dell'Insubria. Direi che siamo all'interno di una breast che è un'eccellenza, e lo dico con profondo orgoglio, è tra le prime a livello nazionale.
Allora sentiamo la professoressa Francesca Rovera, intanto è la prima volta che ci vediamo, mi sembra averti rubato un po' il tempo al tuo lavoro.
No, rubato no, anzi ringrazio ovviamente per questo invito, rubato no perché questo fa parte del mio lavoro. Il mio lavoro, nonostante io faccia il chirurgo e quindi chiaramente il lavoro tecnico è in sala operatoria andando a curare le malattie, ma il mio lavoro non è curare la malattia, è prendersi cura delle persone, delle pazienti, e come tale questa intervista, questa chiacchierata di questa mattina sicuramente aiuta a sensibilizzare. Io spero che tra coloro che stanno ascoltando ci siano delle donne che dopo questa chiacchierata si possano mobilitare ed eseguire degli accertamenti diagnostici. Nel lavoro di squadra, che tanto ha citato bene Adele, c'è anche questo, cioè le istituzioni, l'ospedale che va nel territorio, va tra la gente, va tra le donne. Ecco l'Ottobre Rosa con tutte queste iniziative va tra le donne e spiega loro l'importanza di prendersi cura di se stesse, perché l'unica arma che abbiamo a disposizione per cercare di vincere questa malattia è di batterlo sul tempo. Batterlo sul tempo vuol dire che noi dobbiamo andare a fare tutti quegli accertamenti che mi permettono, una volta presente purtroppo la malattia, di individuarla piccola, perché trovarla precocemente, trovarla piccola, consente delle terapie più conservative e consente di avere maggiori chance di successo oncologico. Quindi non è rubato, è regalato questo tempo, e direi in un'ottica proprio del prendersi cura delle pazienti fa parte del mio lavoro.
Bene, mi hai tranquillizzato, dai. Senti, allora, per queste donne che ascoltano, che tipo di operazione fai tu?
La chirurgia oncologica prevede due tipi di interventi, un intervento conservativo che ancora viene chiamato quadrantectomia o tumorectomia, che vuol dire andare a togliere in maniera oncologicamente radicale il tumore ma conservando gran parte della mammella, quindi terapia conservativa, oppure in alcuni casi è necessario togliere tutta la mammella, termine tecnico è mastectomia. Le due diverse tecniche non sono legate alla gravità della malattia, ma sono legate alla dimensione del tumore rispetto al volume mammario, quindi non è che la paziente che va incontro a una mastectomia è più grave rispetto a una paziente che fa invece, che subisce un intervento conservativo. È un discorso di volumi rispetto al volume mammario che varia da donna a donna e viene calibrato proprio in modo tale da ottenere il goal oncologico, cioè togliere, estirpare la malattia in maniera radicale, cioè con margini di pulizia.
Senti, tu fai anche ricerca, no?
Sì.
A che punto è arrivata la ricerca oggi?
Beh, direi che la ricerca, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto dei grandissimi successi, e i successi in campo senologico non sono stati solo, non sono stati tanto in campo chirurgico, dove devo dire che ormai da decenni si sono introdotte delle tecniche sempre più precise, sempre più minuziose, con una strumentazione che consente di individuare intraoperatoriamente delle lesioni tumorali di 2 mm, di pochi millimetri. Quindi vuol dire andare con delle tecniche precise a individuare dei puntini nell'ambito della mammella, ma la ricerca ha ottenuto sicuramente un grande successo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ma direi soprattutto negli ultimi mesi dal punto di vista farmacologico. Perché? Perché la cura del tumore della mammella non è solo una cura chirurgica, anzi non lo è mai solo chirurgica. Il tumore della mammella va considerato come una malattia sistemica, per cui la vincita oncologica è data dall'associazione di diverse terapie che vengono scelte in base alla tipologia di tumore e alla paziente che noi stiamo curando. Ed è questo il motivo per cui non si lavora mai da solitari, ma si lavora in squadra. Il famoso tumor board è un incontro multidisciplinare che da noi è cadenzato una volta alla settimana, in cui vengono discussi collegialmente, quindi il chirurgo, il radioterapista, l'oncologo, il radiologo, l'anatomopatologo, la genetista, il medico di medicina nucleare, la fisiatra, la psicologa, tutto il team multidisciplinare che discute delle pazienti che devono essere operate e delle pazienti già operate di cui è tornato l'esame istologico. È una presa in carico a 360 gradi in cui ciascuno con le proprie competenze mette a disposizione il proprio sapere per la cura migliore di quella donna. I grossi progressi che sono stati fatti, come dicevamo, negli ultimi anni, negli ultimi mesi, riguardano la terapia farmacologica, che è sempre più personalizzata, no? Una volta esistevano i due grossi gruppi, la chemioterapia e la terapia antiormonale, l'endocrinoterapia, che esistono ancora, ma a cui si sono aggiunte delle terapie sempre più mirate. Si parla di target therapy, perché c'è sempre l'inglesismo tra di noi, vuol dire delle terapie mirate perché sono migliorate le conoscenze delle caratteristiche delle cellule tumorali. Cioè non mi basta dire questa paziente ha un tumore della mammella, questa frase non vuol dire nulla, devo capire che tipologia di tumore alla mammella questa donna ha, e lo capiamo attraverso il microscopio, attraverso l'anatomia patologica che ci dà delle informazioni sulle singole cellule che formano il nodulo tumorale, ma addirittura si è andati oltre, si va a studiare la genomica, cioè i geni delle cellule tumorali, per conoscere intrinsecamente l'aggressività di questo tumore e mirare la nostra terapia contro i bersagli che sappiamo essere presenti. Quindi non usiamo più dei farmaci generici, usiamo dei farmaci che sono attivi contro quel tumore, contro il tumore della paziente che stiamo seguendo. Quindi tutto il campo dell'immunoterapia, della target therapy, delle terapie proprio personalizzate.
Bene, magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Va bene.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Adele Patrini e Francesca Rovere, stiamo parlando dell'ottobre rosa, ma soprattutto del tumore al seno. Adele, senti, abbiamo sentito una canzone a te, no? Molto bella, molto. Ma quanto è importante volersi bene?
È importantissimo. È importantissimo, e spesso noi diciamo, allora mi ricordo una storica, Emma Boeri disse donna, sostantivo femminile plurale, proprio perché le donne sono per loro natura portate ad occuparsi degli altri. Ecco, io trovo che mai come in questo momento sento proprio forte, questa occasione per me è significativa, di trasmettere alle donne il bisogno di amare anche se stesse. Quindi questo abbraccio che spesso dedicano ai figli, ai mariti, alle mamme, alle amiche, a volte devono anche allargarlo a loro stesse. Cosa vuol dire? Vuol dire non pretendere troppo, non da loro, non innescare quei meccanismi giudicanti che se non sono perfette, non hanno fatto tutto, non possono occuparsi magari di qualcosa che in quel momento lì le possa gratificare. Insomma, insisto nel dire, l'abbraccio, quello che la mia prof definisce un abbraccio terapeutico, deve essere veramente un abbraccio a 360 gradi, e dobbiamo imparare ad abbracciarci, a volerci bene e soprattutto a fermarci quando suona la sirena.
A fermarsi. Senti, dice Francesca, visto, partiamo da queste tutte camminate che vengono fatte, quanto è importante camminare oppure essere a casa quando si ascolta una canzone bella, mettersi a ballare, cosa che magari uno non ha mai fatto?
Beh, diciamo, sono due cose entrambe importanti, diverse dal punto di vista scientifico, ma agganciamoci al movimento. Allora, fare della prevenzione primaria in generale nei tumori vuol dire cercare di interferire con ciò che sappiamo determinare una certa malattia, in modo tale che questa malattia non compaia. Nel tumore della mammella è molto difficile la prevenzione primaria, infatti noi ci buttiamo tutto nella prevenzione secondaria, cioè identificare precocemente la neoplasia una volta che c'è. Ma se andiamo un attimino ad analizzare quali sono le strategie che possiamo mettere in atto come prevenzione primaria, bene, tra queste strategie sicuramente le attività comportamentali sono molto importanti. Perché scientificamente lo diciamo? Lo diciamo perché se andiamo a vedere la distribuzione dell'incidenza del tumore della mammella a livello mondiale, ci accorgiamo che non c'è un'incidenza omogenea in tutti gli stati, in tutte le parti del globo terrestre, ma ci sono delle zone dove ci si ammala molto di tumore alla mammella, zone dove ci si ammala poco e zone che hanno un'incidenza intermedia. Bene, se fosse soltanto una questione ormonale, e gli ormoni sicuramente influenzano la mammella e la influenzano anche pesantemente, ma se fosse solo una questione ormonale, probabilmente questa distribuzione così diversa di incidenza a livello mondiale non potrebbe esistere, perché bene o male il bagaglio ormonale di tutte le donne, pur con delle variazioni individuali, ma bene o male lo stesso. Invece osserviamo che non solo ci sono delle distribuzioni diverse, ma se una donna ad esempio dal sud-est asiatico, dove c'è una bassa incidenza di tumore alla mammella, si trasferisce, ahimè, da noi in occidente, dove c'è invece un'alta incidenza, e qui rimane per un lungo periodo di tempo, almeno un 10-15 anni, bene, dopo questo periodo la donna che si è trasferita acquista un rischio analogo a quello della paziente autoctona, cioè dell'occidentale. Quindi vuol dire che ci sono delle abitudini comportamentali comportamentali, abitudini di vita, molto probabilmente delle abitudini alimentari locali che in qualche modo influenzano l'aumento dell'incidenza di questa malattia. Ed ecco quindi che mi aggancio al muoversi. Il muoversi, l'attività motore, l'attività fisica è importantissima non solo nel tumore della mammella, nella patologia oncologica e soprattutto direi nella patologia cardiovascolare. È un movimento che deve essere fatto in maniera però regolare, cioè se io esco e faccio una camminata e vado al Sacromonte oggi pomeriggio perché ho il tempo libero e poi e lì si ferma tutto, non è fare il movimento. Avrò gustato questo pomeriggio, mi sarò divertita e rilassata, ma non è l'attività fisica a cui noi facciamo riferimento. Quella a cui noi facciamo riferimento è un'attività fisica che dia un po' di tachicardia, cioè che sia un pochettino stancante, quindi non è la passeggiata per negozi, ma quindi con un minimo di moto che poi è individuale, perché c'è chi è abituato e deve correre per essere tachicardico e chi basta fare una camminata veloce per almeno un 25-30 minuti, almeno 3-4 volte la settimana. Quindi deve essere un po' un impegno come se fosse la pastiglia che dobbiamo prendere per varie patologie. Poi non è che se piove, se non ho tempo, se devo fare altre cose non lo faccio, quindi deve essere un impegno. Questo movimento, cioè questa attività motoria, sicuramente aiuta tantissimo, perché aiuta ovviamente tutto ciò che è metabolico, e ricordiamo che i grassi, cioè l'obesità, è un fattore di rischio anche per il tumore della mammella. Poi abbiamo detto il ballare, beh ovviamente quella è la convivialità. Se il ballare diventa un'attività regolare, diventa anche un'attività fisica, e quindi con tutto quello che ci siamo detti, poi è importante ovviamente la convivialità. Questo mi aggancia ad esempio a tutto ciò che riguarda l'alimentazione, no? Bisogna promuovere sicuramente la dieta mediterranea, perché è la dieta corretta che ci riduce il rischio di ammalare in generale di patologia oncologica e patologia cardiovascolare. Tra i vari indiziati sicuramente lo zucchero è il principale. Io dico però sempre alle pazienti, se togliessimo drasticamente tutto lo zucchero dalla vita, sarebbe una vita triste, indubbiamente. Però è chiaro che non dobbiamo eccedere, quindi gli eccessi non vanno mai bene, né in un senso né nell'altro. Sicuramente il glucosio sappiamo essere un indiziato, perché c'è una sostanza che è l'insulina growth factor, che è il fattore di crescita dell'insulina. L'insulina è un ormone che abbassa la glicemia, quindi se io mangio tanto zucchero, mangio una fetta di torta, l'organismo, che è una macchina perfetta, produce l'insulina per abbassare i livelli ematici di glucosio. Ecco, uno di questi fattori, che è l'insulina growth factor, entra in gioco anche in quel difficile, complesso meccanismo cancerogenetico, cioè quello che porta alla formazione del tumore. Ecco perché, questa è già una spiegazione, mantenere bassi livelli di glicemia costanti sicuramente è un meccanismo, è un atteggiamento corretto. La convivialità come si iscrive? Abbiamo la piramide alimentare, non bisogna eccedere con tutto ciò che sappiamo non favorire il nostro benessere, quindi la dieta mediterranea invece lo favorisce. Però se una volta mangiamo insieme una fetta di torta o una pasticcina e questo ci dà un momento di gioia, di convivialità, di felicità, perché no? L'importante è non eccedere.
Adesso faccio una domanda, poi vediamo chi risponde. Una volta c'erano i controlli, no, al tumore al seno, tante donne venivano a fare, tante donne no. Adesso è cambiata un po' la mentalità, oppure?
Allora, diciamo che noi a Varese siamo molto fortunati, perché abbiamo un programma di screening che funziona molto bene, che si chiama Per te donna, che c'è da oltre 20 anni, perché è iniziato fine 99, inizio 2000, ed è un programma che offre gratuitamente alle donne dai 50 ai 74 anni d'età una mammografia ogni 2 anni. Dal 2020, proprio prima che scoppiasse purtroppo la pandemia, c'è stato un extension anche nella donne più giovani, perché in effetti prima era dalle 50 ai 70 anni, adesso è diventato dai 45 ai 74, quindi anche le donne sotto i 50 anni, dai 45 ai 50, hanno la possibilità di aderire a questo programma di screening che è promosso dalla nostra ATS, e a loro è offerta una mammografia in duplice proiezione una volta all'anno, quindi in quei 5 anni. Perché c'è stata questa extension? Perché purtroppo si è visto, soprattutto nella donna più giovane, che negli ultimi anni abbiamo un abbassamento dell'età alla diagnosi di tumore alla mammella. Stiamo vedendo diversi casi di tumore sotto i 50, ma purtroppo anche diversi casi di tumore sotto i 40. Da noi, nella nostra breast unit, circa il 6-7% delle pazienti che operiamo ha meno di 40 anni, quindi anche lo screening si è adattato. Per cui la donna della nostra provincia ha la possibilità di aderire a questo screening. È uno screening gratuito, offre la mammografia. Perché la mammografia? Perché in questa fascia d'età è l'esame che permette di diagnosticare il maggior numero di tumori della mammella, cioè è l'esame che consente la maggiore accuratezza diagnostica. Al di fuori di questa fascia d'età, ovviamente le donne non è che non devono controllarsi, l'ha detto bene Adele, dobbiamo volerci bene, quindi anche sopra i 74 e soprattutto anche sotto i 45 la donna deve fare dei controlli, che sono ovviamente controlli clinici e strumentali, che vengono individuati sia sulla base anagrafica, perché la scelta dell'esame dipende anche dall'età, e poi ovviamente dalla storia familiare, dalla densità delle mammelle eccetera, quindi viene guidata dai senologi.
Intanto io vi ringrazio per questa chiacchierata, perché la trovo molto bella e interessante. Poi effettivamente, cioè, parlare così anche di un tumore direi che è molto rassicurante. E in altri ambiti, no, c'è sempre un qualcosa che dice: ma se tu fai questo atteggiamento ti porta ad ammalarti. E sei capito perché uno arriva ad ammalarsi al seno?
No, è quello che dicevamo prima, purtroppo nel tumore della mammella non conosciamo con precisione quali siano i fattori causali. Se li conoscessimo potremmo attuare la prevenzione primaria, cioè interferire con questi fattori. Ad esempio, il classico esempio che porto sempre anche agli studenti in università quando parlo loro del tumore alla mammella è: se consideriamo il tumore al polmone, dove il principale indiziato è il fumo di sigaretta, bene, andare nelle scuole, cercare di spiegare ai ragazzi l'importanza di non iniziare l'abitudine al fumo permette nei 10 anni successivi di vedere un abbassamento dell'incidenza di tumore al polmone, perché sappiamo che interferiamo con quello che è il fattore di rischio principale. Se trasliamo questo discorso alla mammella, qui siamo un po' più disarmati, perché sui fattori ormonali ovviamente non possiamo interferire, sui fattori alimentari e abitudini comportamentali abbiamo fatto già una chiacchierata, valgono ovviamente anche per il tumore alla mammella, non sono specifici per il tumore alla mammella. A questo dobbiamo solo fare una precisazione, perché circa il 10-14% dei tumori della mammella sono eredofamiliari, cioè sono tumori che compaiono in donne che sono portatrici di una mutazione patogenetica di un gene, di cui attualmente quelli più conosciuti sono il BRCA1, 2 e il PALB2, sono diventati famosi con Angelina Jolie, che nel 2015 ha reso pubblica la notizia appunto della sua mutazione e anche della sua scelta, che peraltro ho condiviso appieno, di farsi togliere completamente le mammelle in modo tale da ridurre il rischio di ammalarsi. Bene, allora in questa sottoparte, anche se in un che ha detto Adele prima non sono pochi, perché il 10-14% di 60.000 nuovi casi ogni anno non sono pochi, pensiamo che sul nostro territorio ci sono attualmente oltre 834.000 donne che hanno combattuto, stanno combattendo questa malattia, quindi parliamo di numeri davvero importanti, per cui il 10-14% non è una minoranza. In queste donne invece conosciamo ciò che è stato il fattore principale, cioè la mutazione di questo gene. Per poter parlare di un tumore eredofamiliare non è sufficiente avere uno o due familiari diretti di prima linea che si siano ammalati di tumore alla mammella o di tumore all'ovaio. Per parlare di tumore eredofamiliare è necessario fare un counseling genetico e un prelievo di sangue, dove si va a ricercare la presenza di questa mutazione. Noi abbiamo la fortuna nella nostra Breast Unit di avere un ambulatorio dedicato di consulenza genetica, dove c'è la dottoressa Carnevali, che appartiene appunto al servizio di anatomia patologica e che viene 2 volte alla settimana da noi in Breast Unit ed esegue il counseling e il prelievo di sangue alle donne che abbiano ovviamente dei requisiti. Lo dico perché nel 2015, quando Angelina Jolie, era un sabato, lo ricordo bene, ha reso pubblica sui nostri giornali la notizia, il lunedì mattina in senologia sono arrivate tantissime telefonate di donne che giustamente dal loro punto di vista chiedevano la possibilità di sottoporsi al test. Al test ci si sottopone se ci sono dei criteri precisi, ecco, in Italia poi sono stati, nella nostra regione sono stati codificati molto bene questi criteri, per cui se la donna soddisfa questi criteri ha diritto ad eseguire un test, che noi consigliamo sempre essere eseguito ovviamente nell'ambito di un team multidisciplinare, quindi di una breast unit, in modo tale che poi anche il risultato di questo test genetico possa essere ovviamente gestito. La nostra regione è anche ulteriormente lungimirante, ma qui devo dire che Adele ha fatto non tanto, tantissimo, perché ha raccolto non so quante firme e siamo riusciti
700.000.
Ecco, ed è riuscita ad ottenere una esenzione, un codice di esenzione per le donne portatrici di questa mutazione, in modo tale che possano avere un aiuto anche dal punto di vista economico, perché sono donne che vengono inserite in controlli molto ravvicinati, semestrali, di sorveglianza clinico-radiologica, quindi vuol dire che ogni 6 mesi devono fare determinati accertamenti sia senologici che ginecologici, perché queste mutazioni aumentano il rischio anche di tumore ovarico, per cui vengono prese in carico da questo team e hanno la possibilità di essere inseriti in questi controlli semestrali, e il fatto di avere un'esenzione allevia anche ovviamente la spesa del ticket, che non è cosa da poco, soprattutto in questo tempo.
Bene, ormai siamo quasi, cioè abbiamo sforato, dai, diciamo così il tempo, però mi piace chiudere con Adele, perché Adele, tu continui ogni tanto a dire professor Veronesi, no, ci fai questo collegamento iniziale, ma cosa direbbe oggi a questo punto del tumore al seno?
Professor Veronesi? Allora, secondo me direbbe, io mi ritrovo molto, adesso per me il professor Veronesi è la mia professoressa Rovera. Io penso che la cosa affascinante, lui allora diceva il tumore al seno esce dalla sanità ed entra nel mito, e quindi è stato un po' da apripista all'interno di tutta una serie di innovazioni che vanno dalla conservazione della mammella, ai bersagli molecolari, alla radioterapia intraoperatoria, all'importanza della comunicazione e dell'informazione, a cui lui veramente, all'interno del quale lui ha investito tanto, e soprattutto anche alla creazione di questi, come ha fatto con Europa Donna, ha costituito un movimento d'opinione che concentra tutte le associazioni di volontariato, in questo caso senologico, che rappresentano un'azione di lobby legata alla lotta al cancro al seno. Quindi tutte queste innovazioni, io direi che oggi Veronesi si porrebbe con un approccio sempre rivoluzionario, innovativo a 360 gradi. La sintesi qual è? La mammella fa da apripista, fa da scuola affinché la cultura della prevenzione, come dicevamo prima, tutta una serie di innovazioni, e soprattutto la costituzione delle unit, quindi delle breast unit come approccio terapeutico, quindi PDTA, percorso diagnostico terapeutico assistenziale, si allarghi a tutti i tipi di tumori. Ma soprattutto quello che secondo me Umberto Veronesi ci spronerebbe a fare è quello di muoverci con opere come quelle che ci sono nel Mese Rosa, affinché la percentuale di guarigione dal 95% arrivi al 100%. Io ne sono fermamente convinta che questo accadrà.
Bene, allora per parlare di questo 100% vi aspetto l'anno prossimo a ottobre. Grazie.